Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Abbiamo il felice privilegio di trascorrere del tempo in questo corso speciale e di vedere un po' il come studiare la Bibbia. Per molti cristiani, anzi per ogni cristiano, è veramente vitale sapere come studiare la Bibbia, che siate in grado di scavare nella parola di Dio da soli ed in grado di raccogliere ed ottenere tutte le ricchezze che vi si trovano. Mi vengono spesso in mente le parole di Geremia, che in Geremia 15:16 disse: «Appena ho trovato le tue parole, le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore». La parola di Dio è una cosa tremenda. Nessun cristiano dovrebbe essere handicappato nella propria capacità di studiare la parola di Dio per se stesso, per se stessa. E così, nelle quattro sessioni che avremo insieme, esamineremo proprio il come studiare la Bibbia. Però, prima di tutto, è importante che avviamo la cosa con un piccolo slancio e che consideriamo insieme il perché sia importante studiare la Bibbia. E forse penso che questa sia una sorta di motivazione. Sapete, se ci limitassimo semplicemente a dire «Ehi, dobbiamo studiare la Bibbia ed ecco come», forse non vi motiveremo più di tanto, quindi per cominciare voglio motivarvi un po' e nelle nostre prime due sessioni parleremo prima di tutto del perché è importante studiare la Bibbia e poi gireremo l'angolo nelle ultime due e considereremo realmente il come farlo. Walter Scott, un grande cristiano al punto di morte, disse alla sua segretaria «Portami il libro». La sua segretaria guardò la biblioteca che si trovava lì fuori dalla stanza dove lui si trovava e vide migliaia di libri, si girò, tornò da lui e gli disse «Dottor Scott, quale libro?» E lui rispose «Il libro, la Bibbia, l'unico libro adatto ad un uomo morente». Ed io a questo devo aggiungere anche che la Bibbia non è solamente l'unico libro per un uomo morente, è anche l'unico libro per l'uomo vivente. Perché essa è la parola della vita, così come la speranza nella morte. Così veniamo alla parola di Dio con un senso tremendo di eccitazione e di anticipazione. Permettetemi di condividere con voi, per cominciare in questa sessione, qualcosa sull'autorità della parola di Dio. E questo riguarda realmente il tema del perché è importante studiare la Bibbia. Prima di tutto, lasciatemi dire questo. Noi affermiamo fin dall'inizio che la scrittura è la parola di Dio. Non è l'opinione dell'uomo, non è filosofia umana, queste non sono le idee di qualcuno, non è un sondaggio dei migliori pensieri tratti da migliori uomini, è la parola di Dio. Ed in quanto tale, ci sono diverse cose che dobbiamo comprendere a riguardo. Numero uno, è infallibile. Nel suo insieme, la Bibbia non ha errori. Nei suoi autografi originali è senza errore. Nel Salmo 19, al versetto 7, la Bibbia afferma che la legge del Signore è perfetta, è senza difetto. Infatti, deve esserlo perché è stata scritta da Dio, che egli stesso è senza difetto. Recentemente mi è stato chiesto di scrivere un saggio di ricerca per una certa convenzione che si terrà nella nostra nazione e mi hanno chiesto di scrivere sul tema dell'autorità e dell'inerranza. E la vera questione di questa ricerca è questa. Se Dio ha scritto la Bibbia e se Dio è l'autorità suprema, e se Dio nel suo carattere è senza difetto, allora si può anche dire che la Bibbia è senza difetto e la Bibbia è l'autorità suprema. Vedete, il fatto che Dio sia perfetto richiede che gli scritti originali della scrittura, la consegna originale della parola di Dio, debba in se stessa essere perfetta. Quindi, per cominciare, dobbiamo affermare che la Bibbia è infallibile e questa è la prima ragione che dovrebbe spingerci a studiarla. Perché è l'unico libro che non commette mai alcun errore. Tutto ciò che dice è la verità. E non soltanto è infallibile nel suo insieme, ma c'è anche una seconda parola che usiamo per descrivere la Bibbia, quella è inerrante. Non solo infallibile nel suo insieme, ma anche inerrante nelle sue parti. In Proverbi 30, dal versetto 5 al 6, c'è scritto questo. Ogni parola di Dio è pura. non aggiunger nulla alle sue parole perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. Ogni parola di Dio è pura, non solo la Bibbia nel suo insieme è la parola infallibile di Dio, ma lo è anche in tutte le sue parti, al punto che ogni parola è la verità di Dio. A questo aggiungerei un altro termine: la Bibbia non è soltanto infallibile ed inerrante, è anche completa. Non c'è bisogno di aggiungere nulla. Oggi forse questa sarà una sorpresa per alcuni. Oggi sono persone che credono sia necessario aggiungere cose alla Bibbia. Esiste una certa combinazione di filosofia e teologia conosciuta come neo-ortodossia. Ed essa sostiene che la Bibbia era semplicemente, ai suoi tempi, un commentario sull'esperienza spirituale dell'uomo. E che oggi, poiché l'uomo vive nuove esperienze spirituali, abbiamo bisogno di nuovi commenti. Infatti leggevo recentemente un autore che affermava che abbiamo bisogno di una Bibbia scritta oggi, proprio come quella che abbiamo nelle mani fu scritta allora, perché abbiamo bisogno di qualcuno che commenti ciò che Dio sta facendo adesso, così che la Bibbia continui ad essere scritta. Lo stesso autore sosteneva che quando Tom o Mary si alzano nella vostra chiesa e dicono "così dice il Signore", essi siano ugualmente ispirati come Isaia, come lo era Isaia, Geremia o qualche altro profeta. In altre parole, la Bibbia non è completa. Questo è un pensiero filosofico, teologico, attuale, ma alla fine dell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, leggiamo queste parole. Io dichiaro dunque che chiunque, Apocalisse 21:18, se qualcuno aggiungerà a queste cose, Dio aggiungerà a lui le piaghe scritte in questo libro, e se qualcuno toglierà dalle parole del libro di questa profezia, Dio toglierà la sua parte dall'albero della vita, dalla città santa e delle cose scritte in questo libro. La Bibbia termina con un avvertimento. Termina con un avvertimento di non toglier nulla o di non aggiungere nulla ad essa. E questa è una testimonianza della sua completezza. È infallibile nel suo insieme, è inerrante nelle sue parti e non commette mai alcun errore nella sua presentazione totale, nella sua presentazione più divisibile ed è completa. Ora, dovremmo anche aggiungere una quarta parola riguardo alla Bibbia. Essa è autorevole. Se è perfetta e completa, allora è l'ultima parola. È l'autorità finale. Isaia 1:2 dice questo: ascoltate o cieli e porgete orecchio o terra, perché il Signore ha parlato. Quando Dio parla, tutti ascoltano, perché sua è l'autorità finale. La Bibbia richiede obbedienza. La Bibbia non è un libro per discussione, e con questo non intendo dire che non dobbiamo discutere delle sue implicazioni, applicazioni, significati vari, intendo dire che non dobbiamo discutere se sia vera o no, è autorevole, afferma e presume che sia vera. In Giovanni 8:31 avete lì il piccolo episodio di Gesù che è confrontato da alcuni capi giudei, e mentre Gesù affronta questi capi c'è un piccolo dialogo e naturalmente ci sono altre persone lì presenti ed il testo dice che molti credettero in lui. Senza dubbio, alcuni di loro erano capi, ma disse loro: se rimanete nella mia parola, se dimorate nella mia parola, allora siete veramente miei discepoli. In altre parole, esigeva una risposta alla sua verità, esigeva una risposta alla sua parola. Essa è autorevole. In Galati, capitolo 3, versetto 10, ci viene detto questo: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Straordinario! Maledetto è chiunque non persevera in tutto ciò che è scritto in questo libro. Una affermazione tremenda di autorità assoluta. In Giacomo 2:9 leggiamo questo: se avete riguardi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Chiunque infatti osserverà tutta la legge ma la trasgredirà in un solo punto si rende colpevole su tutti. In altre parole, violare la Bibbia in un solo punto significa infrangere la legge di Dio. Essa è autorevole in ogni parte, è infallibile, inerrante, completa, autorevole. E dovremmo aggiungere un'altra parola, questa è una grande parola, la Bibbia è sufficiente. È sufficiente per qualunque cosa ci sia nel cuore dell'uomo che sia necessario, la Bibbia è sufficiente. In Seconda Timoteo c'è una grande parola, un grande commento, capitolo 3, versetto 15. E Paolo qui sta dicendo a Timoteo che fin da bambino, Timoteo, hai conosciuto le sacre scritture. Ora, fate attenzione qui. che possono renderti savio o saggio a salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ora, prima di tutto, essa è sufficiente per la salvezza? La Bibbia è in grado di rendervi saggi a salvezza? Potete porvi questa domanda? Che cos'è più importante, la salvezza? Niente. La più grande realtà nell'universo è la Bibbia, è ciò che vi rende savi a salvezza. Ma più di questo, versetto 16 dice, tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile, ora fate attenzione, ok? È utile per la dottrina, cioè per l'insegnamento, principi di saggezza, standard divini, verità divine, per riprendere, e ciò significa che potete andare da qualcuno e dire, amico, sei un po' fuori strada qui, non puoi comportarti così, c'è uno standard e tu non lo stai rispettando, ed è anche utile per correggere. Questo comunica a quella persona che avete appena ripreso. Ora, non fate questo, fate questo. Questo è il nuovo sentiero da seguire. Quindi insegnate, riprendete, mostrate la via corretta ed inoltre è utile per istruire nella giustizia. Ora, voi indicate la nuova via e mostrate loro come camminarvi. Un libro fantastico, la Bibbia. Può prendere qualcuno che non conosce Dio, che non è salvato e poi può salvarlo. E poi può insegnarli e poi lo riprenderà quando fa il male, gli indicherà la cosa giusta da fare e gli mostrerà come camminare in quel giusto sentiero. E poi il risultato è il versetto 17, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona. L'incredibile realtà della Bibbia è che essa è sufficiente a fare l'intero lavoro, l'intera opera. È un unico prodotto che fa tutta l'opera. La Bibbia è infallibile, inerrante, completa, autorevole e sufficiente. In Romani, capitolo 15, non riesco a resistere dall'aggiungere questo testo al pensiero che vi sto dando, Romani 15:4, leggiamo questo. Poiché tutto ciò che fu scritto prima, e naturalmente questo a riferimento alla Bibbia, poiché tutto ciò che fu scritto prima fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e la consolazione delle scritture avessimo speranza. La Bibbia ancora è la fonte di pazienza, di consolazione ed infine ci dona speranza, ora e per sempre. Un libro incredibile. Penso anche a Giacomo, capitolo 1, versetto 25. Questo è veramente un testo tremendo, perché dice «Chi guarda nella legge perfetta della libertà, e questa è la scrittura, e persevera in essa, non essendo un uditore smemorato, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato». Non è meraviglioso? Sapete, quando la leggete, la mettete in pratica, siete benedetti. Ora, nel versetto 21, Giacomo dice che se noi riceviamo con mansuetudine la parola innestata, essa è in grado di salvare le nostre vite. Il testo greco letteralmente significa la vostra vita. In altre parole, essa salverà la vostra vita se ricevete la parola di Dio. E credo che con ciò intenda che vi darà la vita più piena, abbondante e sovrabbondante immaginabile. È possibile anche per il cristiano che non obbedisce alla parola di Dio, perde la propria vita, giusto? 1 Corinzi 11. Alcuni di quei cristiani a Corinto violarono la cena del Signore, li portò a casa, così disse: alcuni di voi sono deboli e malati, alcuni di voi persino dormono. Anania e Safira disobbedirono al comando di Dio e caddero morti davanti a tutta la chiesa in Atti 5. Così Giacomo sta dicendo, ascoltate, se ricevete la parola innestata e le obbedite e perseverate in essa, essa ha un modo incredibile di perfezionarvi, di benedirvi, persino di salvarvi la vita. Così tutte queste cose sono vere della parola di Dio, però lasciate che vi dia due cose in più. La parola di Dio è efficace. La parola di Dio è efficace. Ascoltate le parole di Isaia, capitolo 55, versetto 11. Dice questo: così sarà la mia parola. Questo è il modo in cui la mia parola opererà, sta dicendo. Che esce dalla mia bocca e non ritornerà a me a vuoto, ma compirà ciò che mi piace. Non è meraviglioso? La parola di Dio è efficace. Sapete, una delle cose incredibili dell'essere insegnanti della parola di Dio è che sapete che essa farà ciò che dice di fare. Sapete, mi chiedo spesso del venditore porta a porta che arriva e cerca di dimostrare il suo prodotto e Non funziona, sapete, penso spesso alla signora che viveva in campagna e il venditore di aspirapolveri arrivò e lui arrivò alla porta con un approccio ad alta pressione e dice: «Ehi signora, dice, ho il prodotto più grande che abbiate mai visto, questo aspirapolvere divorerà qualsiasi cosa, in effetti se non lo controllo risucchierà il vostro tappeto». E prima che lei potesse dire qualcosa lui disse: «Signora, vorrei darvi una dimostrazione». Così entrò nel camino e gettò cenere in mezzo al tappeto, aveva un sacco pieno di roba che versò sul tappeto. E dice: «Signora, voglio che guardi questo prodotto, risucchierà ogni pezzetto di questa immondizia». E lei rimase attonita. Ed infine lui si fermò abbastanza a lungo a dirle: «Signora, se non risucchia ogni pezzetto di questa immondizia, mangerò tutto il resto con il cucchiaio». E lei lo guardò dritto negli occhi e disse: «Beh, signore, comincia a mangiare perché non abbiamo l'elettricità». Beh, quella è una situazione piuttosto difficile, vero? Essere colti in una situazione in cui il vostro prodotto non funziona. Questo non accade mai con la Bibbia. È sempre efficace, fa sempre esattamente ciò che dice di fare. Una tremenda realtà della Scrittura. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1, al versetto 5, leggiamo questo. E questo è un grande versetto sull'efficacia della Scrittura, poiché il nostro Vangelo non è venuto a voi soltanto in parola. Ragazzi, sapete, quando ascoltate la parola di Dio, non sono soltanto parole, e poi continua a dire, ma anche in potenza e nello Spirito Santo ed in molta certezza. In altre parole, quando la parola viene proclamata, ha potenza allo Spirito Santo e voi potete avere la certezza che essa farà ciò che dice. È una grande realtà. Quindi cos'è che abbiamo detto per incominciare? Abbiamo detto che la parola di Dio è infallibile nel suo insieme, è inerrante nelle sue parti, completa in modo che nulla deve essere tolto o aggiunto, autorevole in modo che qualunque cosa dice è assolutamente vera ed esige la nostra obbedienza, sufficiente in modo che sia capace di fare in noi e per noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ed efficace perché farà esattamente ciò che dice di fare. Un'ultima parola. La parola di Dio, la Bibbia, è determinativa. È determinativa. In altre parole, il come rispondete alla parola di Dio è ciò che determina la vostra vita e la vostra eternità, in effetti. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, avete capito? Colui che è da Dio ascolta le parole di Dio, ed è al plurale lì. Voi perciò non le ascoltate, disse Gesù, perché non siete da Dio. In altre parole, è un determinante del fatto che un individuo sia da Dio o no. Quello si basa sul fatto che ascolti o meno la parola di Dio. In Prima Corinzi c'è un testo molto definitivo che sottolinea questo fatto qui. In Prima Corinzi 2, 9 dice: «Occhio non ha visto, né orecchio ha udito, né sono salite in cuor d'uomo le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano». L'uomo non potrebbe mai sapere ciò che Dio ha preparato. L'uomo non potrebbe mai concepire il dominio di Dio. L'uomo non potrebbe mai immaginare di farne parte, e l'uomo non potrebbe mai concepire nella propria umanità, con la propria mente, nei propri schemi di logica, tutto ciò che Dio ha preparato per lui. Però poi il versetto 10 dice: «E Dio lo ha rivelato a noi tramite il suo Spirito». Infatti, chi conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così, anche le cose di Dio nessuno le conosce se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state gratuitamente date da Dio. Ma l'uomo naturale, dice il versetto 14, non riceve le cose dello spirito. Ora, ci sono due tipi distinti di persone: quelle che ricevono le cose di Dio e quelle che non le ricevono, quelle che possono riceverle e quelle che non possono. Gli increduli non possono riceverle, non hanno lo Spirito Santo, la mente umana non può comprendere queste cose. Chi invece conosce Dio ha lo Spirito Santo e riceve la parola di Dio. Vedete, questo è il punto determinante. Colui che riceve la parola di Dio dimostra, proprio attraverso il fatto di comprenderla, dimostra di possedere lo Spirito Santo, e ciò prova che è un credente. Viaggiando oggi in aereo, ho avuto l'esperienza di parlare con un uomo che ammetteva continuamente di non capire la Bibbia. Non gliel'ho detto apertamente, ma gliel'ho fatto intendere. Non ci si aspetta che egli capisca la Bibbia, ovviamente. Gli mancava l'unica cosa necessaria per comprenderla: la vita di Dio nella sua anima, mediante la presenza dello Spirito Santo. Così, la parola di Dio ci viene presentata in tutta la sua bellezza, in tutta la sua gloria, la sua potenza, in queste semplici parole. È infallibile, inerrante, completa, autorevole, sufficiente, efficace e determinante. Ora, qualcuno potrebbe dire: Beh, questo è veramente grande. Sento che la Bibbia afferma questo di se stessa, è fantastico, e se è davvero tutte queste cose, allora dovrei iniziare a leggerlo. Cioè, voglio dire, se tutto questo è vero, dovrei scoprire tutto riguardo a questa realtà e questi principi inerranti, infallibili, completi e sufficienti. Però posso veramente essere certo che sia vero? Sapete, è curioso. Viviamo in un mondo in cui le persone non rispondono molto bene all'autorità, giusto? Infatti, il mondo intero si ribella contro l'autorità. Vogliamo negare l'autorità della famiglia? Nella nostra società si combatte per negare l'autorità dell'uomo, le donne vogliono reagire contro di quello e forse talvolta c'è stata oppressione, quindi serve un po' più di equilibrio. I giovani però combattono contro l'autorità nei campus delle scuole medie, dei licei, delle università, opponendosi agli amministratori. In alcuni casi c'è un sentimento antigovernativo e persino un rifiuto dell'autorità, della polizia e di qualsiasi istituzione autorevole. Tendiamo veramente a scrollarci di dosso l'autorità, è una forma di individualismo duro, ognuno è il proprio dio, siamo tornati a Invictus, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima, e non ci piace veramente sottometterci a quell'autorità. Così quando dite a qualcuno, sapete, voglio dirvi che la Bibbia è l'autorità assoluta, è assolutamente sufficiente, efficace e tutte queste cose, vi risponderà, come faccio a saperlo? Non sono disposto ad accettarlo, a meno che non possiate dimostrarmi chiaramente il perché. Ora, come possiamo definire o determinare che la Bibbia sia vera? Ho sempre pensato, e questa è quasi una nota a margine, che ci siano fondamentalmente 5 ambiti di prova. Naturalmente, in ultima analisi, non potete dimostrare in modo assoluto che la Bibbia sia vera, perché non potete uscire dal nostro piccolo mondo ed incontrare Dio faccia a faccia e chiedergli, ehi Dio, dimmi la verità nuda e cruda. Ora ti vedo, ti contemplo, dimmi soltanto, è vero? Alla fine dovrete accettarlo per fede in un certo senso, ma ci sono prove convincenti che rendono la nostra fede ragionevole. E i 5 ambiti di prova sono questi. Numero 1, l'esperienza. L'esperienza. Una delle prime ragioni per cui credo che la Bibbia sia vera è che ci dà l'esperienza che promette. Per esempio, la Bibbia dice che Dio perdonerà i vostri peccati. Io l'ho creduto, ho accettato il mio perdono. E sapete una cosa? L'ha fatto. Voi potreste chiedere, come lo sai? Ho un senso di libertà dalla colpa, ho un senso di perdono. La Bibbia dice che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Io un giorno venni a Gesù Cristo e sapete cosa accade? Le cose vecchie passarono e tutto divenne nuovo. L'ho sperimentato veramente, la Bibbia veramente cambia le vite. Qualcuno ha anche detto che una Bibbia che cade a pezzi, di solito appartiene a qualcuno che non sta cadendo a pezzi. E credo sia vero, perché la Bibbia può rimettere insieme le vite. Milioni di persone in tutto il mondo sono prova vivente che la Bibbia è vera. L'hanno sperimentata. È difficile discuterne, ma sapete, benché questo sia un grande argomento da un certo punto di vista, è debole da un altro, perché se basate tutto sull'esperienza incontrerete persone che hanno visto esperienze piuttosto strane, l'ubriaco che vede elefanti rosa, ma in realtà ovviamente non li vede, il musulmano, il buddista, l'adepto degli Hare Krishna o colui che siede sotto un albero contemplando il proprio ombelico, tutti avranno un'esperienza, giusto? Se basate tutto sull'esperienza, vi troverete nei guai. Quindi dico che questo è solamente un aspetto dei 5, probabilmente il meno forte, ma comunque una prova per alcuni. Numero 2, la seconda cosa che prova la Bibbia è la scienza. Alcuni dicono, la Bibbia non è un libro di scienza, non è scientificamente corretta, è scorretta, non usa il linguaggio scientifico, però spesso viene fraintesa la cosa. La gente dice, che dire quando l'Antico Testamento dice che il sole si fermò? Ora sappiamo che il sole non si fermò. Se accadde qualcosa, fu la terra a smettere di ruotare e quindi parve che il sole si fermò. E altri dicono, sai, vedete, in quei tempi pensavano che il sole girasse intorno alla terra invece che il contrario. Questo è un tipico passo falso biblico. Sì, però vedete, il problema con quello è che quelle persone non stanno analizzando la cosa scientificamente. Non lo stavano facendo, stavano guardando e stavano vedendo ciò che sembrava accadere. Voi fate la stessa cosa, vi alzate al mattino, guardate d'oriente e non dite, oh mamma, che meravigliosa rotazione della Terra. Non è una rotazione della Terra, è un'alba. Capite però quello che state dicendo? Guardate d'occidente e dite, oh che meravigliosa rotazione della Terra. No, quello è solamente il tramonto, è il sole che scende. Qualcuno ha detto che potreste dirla così. Quando qualcuno vi chiede se volete un'altra porzione di cena, potreste dire, l'ebbra sazietà gastrica mi ammonisce che sono giunto ad uno stato di deglutizione coerente con l'integrità dietetica. Oppure potreste dire, no grazie, ho mangiato abbastanza. Vedete, non avete sempre bisogno di una risposta scientifica per tutto. Talvolta la pura osservazione è sufficiente. La Bibbia dice alcune cose da un punto di vista dell'osservazione umana, ma d'altro canto ogni volta che la Bibbia parla di principi scientifici è assolutamente accurata, è precisa, è esatta. Nel 55esimo capitolo di Isaia, ed in questo corso particolare questo è solamente un pensiero introduttivo, quindi non possiamo sviluppare l'intero concetto, ma in Isaia 55, 10, ascoltate qui. Così come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Avete sentito? Questo è Isaia, secoli prima che il ciclo idrologico fosse mai scoperto, che dice che la pioggia e la neve scendono e non tornano finché non hanno annaffiato la terra. Sapete che solamente nei tempi moderni l'idrologia è stata compresa? E ciò che accade è che la pioggia cade sulla terra, cade nella terra, la neve cade nella terra, annaffia la terra, scorre nei ruscelli, giù nei fiumi, nel mare, e poi dal mare ritorna di nuovo alle nuvole ed è portata sopra la terra e cade di nuovo. Il ciclo idrologico costante, Isaia 55:10 lo ha esposto. Potresti dire, oh, anche un maiale cieco può trovare la broda una volta ogni tanto? Forse Isaia ha semplicemente indovinato per caso? Bene, quella potrebbe essere una possibilità, se non fosse per il fatto che la stessa cosa è discussa in diverse altre porzioni della Bibbia. Lo stesso ciclo idrologico, stavo pensando, viene in mente Giobbe 36:27, dove dice, raccoglie, egli raccoglie in piccole gocce le acque, ed esse si riversano in pioggia in abbondanza dal suo vapore. Le nuvole le lasciano cadere e li distillano sopra l'uomo copiosamente. Chi può comprendere il distendersi delle nuvole o il fragore della sua tenda? Ecco di nuovo la discussione sulla pioggia. Potete confrontare questa cosa con il Salmo 135:7. Stiamo solamente guardando alcuni esempi qui, ma dice: fa salire i vapori fino all'estremità della terra, produce lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi depositi. Di nuovo una discussione di questa meravigliosa sequenza della pioggia e dei vapori ascendenti dal mare per portare di nuovo l'acqua su alle nuvole. La Bibbia discute le orbite fisse nei corpi celesti, in Geremia capitolo 31 ne parla, nel Salmo 19 ne parla, ed io sento davvero che mentre entrate nella Bibbia troverete cose incredibili riguardo alla scienza che ci dicono che la Bibbia è vera. Non dovete mai vergognarvi della Bibbia, non vi capiterà mai un problema nella Bibbia che non possiate risolvere in qualche modo. Guardando nel resto della Bibbia, comprendendo come interpretarla, oppure rendendovi conto che non la capirete mai fino a quando non incontrerete Dio, perché ci sono alcune cose che non comprendiamo e non sappiamo, però la verità è qui. Non vi capiterà mai alcun errore nella scrittura, neppure scientificamente parlando. C'è all'interno della scienza della geologia, per esempio, uno studio chiamato isostasia, che è piuttosto interessante, davvero nuovo, in un certo senso, è lo studio dell'equilibrio della Terra. E l'idea dice che pesi uguali sono necessari per sostenere due pesi uguali, così che le masse terrestri devono essere sostenute ugualmente dalle masse d'acqua. Ma in realtà non hanno scoperto nulla di così nuovo, perché se tornate al buon vecchio Isaia, che non era affatto uno scienziato, ma semplicemente un profeta di Dio, in 40:12, al capitolo 40, versetto 13, dice che Dio ha misurato le acque nel cavo della sua mano, ha misurato il cielo con il suo palmo, ha misurato la polvere della terra in misura ed ha pesato i monti con la stadera e le colline con la bilancia. Dio conosce tutto riguardo all'isostasia, conosce tutte quelle cose. È una cosa incredibile quando arrivate alla Bibbia e cominciate a studiarla, persino scientificamente. Penso a Herbert Spencer, che morì nel 1903, e dissero, bene, Herbert Spencer ha scoperto la cosa più grande riguardo alla categorizzazione di tutte le cose che esistono nell'ambiente dell'universo. Disse che tutto poteva rientrare in queste categorie: il tempo, la forza, l'azione, lo spazio e la materia. 5 categorie scientifiche classiche: il tempo, la forza, l'azione, lo spazio e la materia. Herbert Spencer disse che tutto rientra in queste categorie ed il mondo lo acclamò come grandissimo scienziato, un grande uomo di scoperta. Volete sapere una cosa? Tutte e 5 quelle categorie sono nel primo versetto della Bibbia. In principio, quello è tempo, Dio, quello è la forza, creò, quello è l'azione, i cieli, quello è lo spazio e la terra, quella è la materia. La Bibbia, quando parla, parla accuratamente. Così la scienza è un buon modo per mostrare l'autorità e la validità della scrittura. C'è una terza cosa nel nostro piccolo elenco di queste 5. Prima l'esperienza, poi la scienza e poi Cristo. La stessa vita di Cristo è una tremenda evidenza della verità della Bibbia, e lo dico per molte ragioni, ma solo una che vi suggerisco per ora è questa. Gesù credeva nell'autorità della Bibbia. Gesù disse: non uno iota o un apice passerà dalla legge finché tutto sia adempiuto. Poi c'è una quarta area di prova, quando guardate la Bibbia, ed è l'area dei miracoli. Io dico che la Bibbia è un libro divino perché ha miracoli, è la prova che Dio vi ha coinvolto, deve essere un libro soprannaturale che vi sono presenti. O potreste dire, come sapete che tutti i miracoli sono veri, va bene, sono tutti attestati qui, c'è tutta l'informazione di supporto qui presente, per esempio quando Gesù risorse dai morti, più di 500 persone lo videro risorto dai morti, questo è sufficiente a convincere qualsiasi giuria. La stessa natura miracolosa della Bibbia parla di Dio, così esperienza e scienza e la testimonianza di Cristo e di miracoli della Bibbia. E poi quinto, la profezia. Non c'è modo di spiegare il fatto che la Bibbia predica e predice cose che accadranno storicamente, a meno che non vediamo Dio come autore. Penso a Peter Stone nel suo piccolo libro La scienza parla, Science Speaks, dice: prendete soltanto alcune profezie, ok? E scegliete circa 3 o 4 profezie dell'Antico Testamento, dice. È uno scienziato che si occupa delle scienze e della probabilità matematica, dice: se faccio soltanto la somma delle probabilità che queste 3 o 4 cose possano accadere per caso, sarebbe una possibilità di 2 quintilioni che un tale incidente possa accadere, eppure ogni dettaglio si è adempiuto. E disse: una possibilità su 2 quintilioni sarebbe così. Sarebbe come riempire lo stato del Texas fino a 10 metri d'altezza di monete da $1, mettere una X su una di esse e dare ad un cieco una sola scelta. Avrebbe una possibilità su 2 quintilioni di prendere quella con la X sopra. Questa è quanta probabilità c'è, secondo la matematica della probabilità, che queste 4 profezie con i loro dettagli specifici si adempiano per caso. È incredibile! Quando la Bibbia parla profeticamente, ha sempre ragione, letteralmente centinaia di profezie adempiute. Questa è la santa parola di Dio, una cosa tremenda. Ed il cristiano che non si accosta mai ad essa con un intenso impegno a studiarla, sta rinunciando ad una tremenda benedizione. Devo dirvi, per quanto riguarda la mia vita, ed ho molte cose felici nella mia vita, ho una moglie meravigliosa che amo moltissimo, ho 4 figli eccezionali che sono meno che perfetti e forse è per questo che li amo tanto, non mi intimidiscono più di tanto e ci divertiamo molto e la mia vita è ricca, una grande chiesa dove posso ministrare, persone molto preziose che amo moltissimo e tutte quelle cose sono ricche, gratificanti e piacevoli, ma la cosa che amo di più nella mia vita è la parola di Dio. Sapete, essa mi porta direttamente nella presenza di Dio. Ed è un'emozione enorme. E sapete, più profondamente studio la parola di Dio, più mi entusiasmo. Ora voglio darvi alcuni pensieri, ok? Voglio darvi 6 aree che compaiono qui come benefici principali dello studio biblico. E dovete comprenderli per cominciare, perché queste sono le cose che diventeranno la vostra motivazione. Prima di entrare a mostrarvi come studiare, voglio mostrarvi perché ne avete bisogno. E spero che dopo, quando avremo finito con questo, non possiate più aspettare che questa lezione sia finita, così che possiate andare a casa a studiare la Bibbia, ma lasciate che vi dia 6 aree. Prendiamo slancio al nostro studio questa volta, ok? Prima di tutto dobbiamo studiare la Bibbia perché la Bibbia è la fonte della verità, ok? La Bibbia è la fonte della verità. Giovanni 17:17, Gesù disse, pregando al Padre, la tua parola è verità. Una grande affermazione. La tua parola è verità. Gente, vi rendete conto di cosa significhi avere la verità? Ho persone che mi dicono continuamente, mentre le affronto, le confronto su Gesù Cristo, mentre parlo con loro, dicono, sai, non so qual è la verità. Pilato arrivò ad un punto della sua vita, guardò Gesù e disse, che cos'è la verità? Era un cinico. Che cos'è la verità? Non darmi quella sciocchezza della verità. Ho inseguito quella roba per troppo tempo. Cos'è la verità? Ho letto che quasi 3.000 nuove pagine di materiale vengono stampate ogni 60 secondi nella nostra società. Noi la sforniamo, informazione a tonnellate. Sapete che i libri non funzionano più. Abbiamo troppa roba, non possiamo nemmeno iniziare a raggruppare l'informazione che abbiamo disponibile. Così oggi abbiamo i microfilm. Mettono roba su queste piccolissime cose, infatti ho visto un piccolo chip che ha tutti i 66 libri della Bibbia, ogni singola parola della Bibbia stampata lì sopra, ed è solamente una piccolissima cosa, stiamo lavorando su quel tipo di cose perché dobbiamo ridurre i fattori di immagazzinamento così che possiamo contenere tutta questa informazione. Non sono troppo sicuro che dovremmo preoccuparci di conservare la maggior parte di essa, ma è quello che dobbiamo fare, ma è troppo. Infatti stavo leggendo che alcune persone dicono che il microfilm è troppo grande. Potete immaginare l'intera Bibbia su una cosa così grande e che quella sia troppo grande? non possiamo immagazzinarla? E così stanno sviluppando l'archiviazione laser ed ho visto una dimostrazione, conservano l'informazione in qualche modo in una forma minuscola su un cristallo ed ogni faccia del cristallo ha qualche tipo di informazione e sparano un raggio laser al cristallo e proprio al punto che vogliono e adesso fa lampeggiare la parola che vogliono su uno schermo così che possono immagazzinarla su cristalli. Anche questo è troppo ingombrante ed hanno quindi sviluppato o stanno sviluppando ciò che è noto come l'archiviazione molecolare e ci dicono che presto saranno in grado di immagazzinare l'intera biblioteca della Biblioteca del Congresso su un oggetto delle dimensioni di un cubetto di zucchero. Incredibile! Ora, quella è molta informazione. E non ci manca l'informazione, amici miei. Abbiamo molta informazione e molta più disinformazione. Alla scrittura di libri, dice, la Bibbia non c'è fine. Non c'è fine. Libri, libri e più libri. E persino la Bibbia dice che gli uomini imparano continuamente, ma il problema è che non sono mai in grado di giungere alla conoscenza della verità. Non è terribile come cosa? Sapete com'è? Ricordo quando ero in classe di algebra, ero alla seconda media, e io pensavo che l'algebra fosse veramente difficile. E avevo veramente un tempo terribile con l'algebra, e sapete, andavo a casa e lavoravo su uno di quei sciocchi problemi d'algebra quando ero in seconda media e ci lavoravo per ore e tornavo il giorno dopo senza la risposta, chiedevo a mio padre, ma anche lui era senza speranza, non sapeva più di me, così non riuscivo mai ad avere una risposta, quella era la cosa più frustrante del mondo per me. Ebbene, anche voi avete quel problema, avete avuto quel problema, avete lavorato su qualcosa che non siete mai riusciti a risolvere, non avete mai ricevuto la risposta. Ed è così con le persone del mondo, leggono e studiano e pensano e ragionano ed ascoltano e parlano ed interagiscono e non ottengono mai la verità e non si fissano mai su nulla e la frustrazione è travolgente. Ricordo di aver parlato con un tizio che in pratica aveva lasciato del tutto la società, semplicemente mollò tutto e si diede alla droga. Si era laureato alla Boston University e gli dissi, cosa ti ha fatto fare questo? Cioè, perché? Viveva nei boschi, dormiva in una tendina, era davvero una cosa triste. Ed era completamente fatto di droga e gli chiesi, che cosa stai facendo? Disse, sai, ho cercato la risposta così a lungo, disse, alla fine ho deciso di farmi saltare il cervello con la droga ed almeno ora non devo farmi più domande. E detto, questa è la disperazione del non conoscere mai la verità. Sapete, Kafka stava scrivendo sull'educazione, aveva una grande illustrazione. Rappresentò una città bombardata, dove era tutto macerie, totalmente bombardata. Ed in mezzo a questa città bombardata, naturalmente dappertutto, c'erano persone sanguinanti, c'erano persone morenti, c'era fumo, fuoco, fuoco fumante, ed era tutto macerie. Ed in mezzo alla città c'era una torre d'avorio che perforava il cielo, bianca, immacolata, non toccata dalla bomba. E questa figura solitaria si fa strada tra le macerie ed arriva a questo grande edificio alto ed entra. Sale fino all'ultimo piano e percorre il corridoio, ed in fondo al corridoio c'è una piccola luce, segue l'oscurità fino ad arrivare alla luce, fa una svolta a destra ed entra in bagno, e lì nel bagno, si trova lì seduto nel bagno, c'è un tizio seduto su una canna da pesca e sta pescando nella vasca da bagno. Lo straniero solitario quindi gli chiede, amico, che stai facendo? Dice, sto pescando. Guarda nella vasca da bagno e dice, non ci sono pesci nella vasca da bagno e non c'è nemmeno l'acqua nella vasca da bagno. Il tizio disse, lo so, e continua a pescare. E Kafka disse, quella è l'istruzione superiore. Vedete, l'uomo ha perso la verità, l'ha persa. E sapete una cosa? È qualcosa di fantastico realizzare. Penso che talvolta le persone, noi ce ne dimentichiamo, che ogni volta che prendete in mano questo libro, prendete in mano la verità. Ragazzi, che eredità! Che eredità! E non possiamo darla per scontato. E certamente non possiamo semplicemente lasciarla lì, a stare. La prima ragione per cui credo che abbiamo bisogno di studiare la parola di Dio è perché essa è la fonte della verità. Gesù disse, la mia parola è chiave. Se rimanete nella mia parola, Giovanni 8,31, conoscerete la verità. E la verità vi cosa? Farà liberi. Cosa intendeva dire con quello? Ebbene, proprio come il tizio che lavora sul problema di matematica, appena ottiene la risposta è libero, può andare. Proprio come lo scienziato nel laboratorio che versa tutta la roba nelle provette, rimane lì finché non dice, Eureka, l'ho trovata, è libero. E l'uomo cercherà e lotterà e brancolerà e si dibatterà per la verità finché non arriverà al punto in cui la troverà e lì sarà libero. E vi dirò, una ragione per studiare la Bibbia è che la verità è lì. La verità su Dio, la verità sull'uomo, la verità sulla vita. La verità sulla morte, la verità su voi e me, la verità sugli uomini, sulle donne, i bambini, la verità sui martiri, sulle mogli, i padri, le madri, la verità sugli amici, sui nemici, la verità su come dovete andare al lavoro, come dovete essere al lavoro, a casa, persino la verità su come mangiare, bere, come vivere, come pensare. La verità è tutta qui. Che risorsa. Custoditela. Lasciate che vi dia una seconda ragione per cui penso che dobbiate voler studiare la Bibbia. Non solo è che essa è la fonte della verità, ma è la fonte di, posso usare questa parola? Felicità? Forse preferite gioia? Forse preferite benedizione? Ma felicità credo renda l'idea. La verità è lì e la verità ci porta gioia. Lasciate che vi mostri alcune cose nella scrittura. Dobbiamo usare la scrittura per esaltare la scrittura, ok? Nel Salmo 19, 8, ascoltate questo. I precetti del Signore, e sta solamente parlando dei principi della scrittura, ok? Sono retti, ascoltate questa frase, rallegrano il cuore. Non è un pensiero meraviglioso? I precetti del Signore sono retti, rallegrano il cuore. Bene, quando cominciate a studiare la Bibbia, ad imparare queste grandi verità, vi eccitate così tanto, ve lo dico, io studio molto la Bibbia perché insegno e predico costantemente la parola e la studio per conto mio perché la amo così tanto e non ho mai trovato nulla nella mia vita, una diminuzione d'esaltazione che viene a me nella scoperta della grande verità della parola di Dio. Ve lo dico, parlare di emozioni forti, ne ho avute molte nella mia vita, guardo indietro tutte le cose meravigliose ed eccitanti che mi sono accadute dal bambino, poi attraverso la mia carriera atletica, sapete, tutti gli onori e tutte le cose che ottenete nello sport, tutte le emozioni, la partecipazione alla carriera collegiale e tutta quella roba lì, e guardate tutte quelle cose, tutte le emozioni che avete avuto, vi dico una cosa, la più grande emozione che io abbia mai conosciuto nella mia vita è la tremenda esaltazione che viene al mio cuore quando ho aperto il guscio di un'incredibile verità nella parola di Dio, è un'esperienza esaltante e gioiosa. Salmo 19,8 lo dice, i precetti del Signore sono retti, rallegrano il cuore. Infatti in Proverbi 8,34 ci viene detto, beato l'uomo che mi ascolta, beato l'uomo che mi ascolta. Ascoltate a Luca 11,28, queste sono le parole di Gesù, Luca 11,28, beati o felici sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Volete essere persone felici? Obbedite. È incredibile per me quante persone sanno cosa insegna la Bibbia e non obbediscono, rinunciano alla felicità. Sapete, le persone mi dicono, beh, il libro dell'Apocalisse è così difficile da capire, sapete, studiamo veramente tutto il resto, ma non voglio entrare nell'Apocalisse, non voglio essere coinvolto in quella roba lì. Bene, ascoltate persino il libro dell'Apocalisse, che sembra così difficile, però ascoltate a quello che dice il versetto 3 del capitolo 1. Beato colui che legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. E la parola beato significa felice. Vuoi essere felice? Leggi Apocalisse. Vuoi essere felice? Leggi qualsiasi parte della parola di Dio e rispondi in obbedienza. Quando abbiamo iniziato, ho letto ed ho citato Geremia 15,16. Le tue parole furono trovate ed io le ho divorate, le divorai. E la tua parola fu gioia ed esultanza al mio cuore, letizia. Prima Giovanni 1,4, amo questo versetto, queste cose vi scriviamo affinché la vostra gioia sia, cosa? Completa. Non è meraviglioso? Gioia completa. C'è una affermazione meravigliosa fatta dal nostro Signore in quel capitolo magnifico, il 15° capitolo di Giovanni, capitolo in cui si presenta come la vite. Ed in Giovanni 15,11 dice questo. Queste cose vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Che pensiero tremendo. Gioia dalla scrittura. Ora voglio illustrarvelo e poi avremo finito, ma lasciate che ve lo illustri da Luca 24:24. Ricordate che Gesù era risorto dai morti ed era in cammino verso Emmaus con quei due discepoli che non sapevano chi fosse. E mentre stavano andando, troviamo questo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro ed hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora disse loro, oh insensati e lenti di cuore a credere a tutto ciò che i profeti hanno detto? Ed ora Cristo qui sta parlando con loro, ma non sanno chi sia ovviamente. Non doveva il Cristo soffrire queste cose ed entrare nella sua gloria? Ora porta in evidenza il soggetto di Cristo, ok? Non sanno chi sia, perché troviamo che dopo la sua resurrezione nessuno sapeva chi fosse finché non lo rivelò loro. Così si mantiene velato e in qualche modo inizia a parlare di Cristo, di se stesso. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ed eccolo lì che insegna loro le scritture, che leggeva con loro le scritture, dava loro la scrittura, ed essi ascoltarono. Quando arrivarono, si trovarono lì, al loro posto, e all'improvviso la luce si accende, versetto 31, i loro occhi si aprirono e lo riconobbero, ed egli scomparve dalla loro vista. E poi, amo questo, essi dissero l'uno all'altro, non ci ardeva forse il cuore dentro, mentre ci parlava lungo la via e ci apriva le scritture? È meraviglioso? Quando aprì loro le scritture, i loro cuori letteralmente ardevano dentro di loro. Vedete, c'è gioia nella parola di Dio, c'è gioia nella verità di Dio. Ora, questo è se le obbedite. Se non osservate queste parole, però, non c'è gioia. E mi affretterei anche ad aggiungere che Dio è pieno di grazia, non si aspetta che osserviate ogni singolo principio senza mai vacillare, ma è una questione di quale sia l'atteggiamento del vostro cuore. Se il vostro cuore è dedicato, impegnato ad obbedire alla parola di Dio, essa vi riempirà la vita di gioia. Non ci sono scuse per non conoscere la verità e non vivere vite letteralmente piene di esaltazione e di gioia, proprio qui, disponibile a voi nella parola di Dio. Ora, abbiamo imparato che dobbiamo studiare la Bibbia perché essa è l'unica fonte di verità e la più grande fonte di gioia. Abbiamo ancora un po' di più da dire su questo e 4 principi da seguire per la prossima volta.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.